Eccoci qui, amici e amiche di Liberi Oltre, benvenuti in questa nuova puntata della Tana dell'Orco. Abbiamo come ospite la dottoressa Paola Trevisan, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Grazie, grazie a voi per l'invito.
Allora, la dottoressa Trevisan ha conseguito un dottorato in antropologia culturale in gender studies presso l'Università Jaume I in Castellón de la Plana, in Spagna, e ha collaborato a svariati progetti di grande importanza sulla storia dei Rom e dei Sinti, l'ultimo dei quali è l'aver contribuito con una voce sull'enciclopedia del genocidio dei Rom e dei Sinti in Europa, enciclopedia il cui progetto è stato curato dalla professoressa Carola Kunz dell'Università di Heidelberg. Abbiamo invitato appunto nella Tana dell'Orco la dottoressa Trevisan per parlare di un libro che è stato pubblicato da Viella lo scorso anno, a gennaio 2024. Ora qui vi mostriamo la copertina. Come vedete, il titolo è abbastanza eloquente: La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell'Italia fascista, storia, etnografia e memorie. Quindi, potete trovare nella descrizione del video il link che vi rimanda al sito dove potete trovare appunto il libro della dottoressa Trevisan. Appunto, oggi discutiamo un po' il contenuto di questo libro, che affronta un argomento in generale che è quello del fascismo, che abbiamo deciso di affrontare come redazione storia anche per via delle recenti discussioni che sono infiammate sui social e non solo per via della nuova serie TV ispirata a M, il libro di Scurati, ma abbiamo cercato di affrontare il dibattito considerando quegli elementi del periodo fascista che nel dibattito pubblico spesso sono stati poco considerati e devo dire la verità anche nella storiografia. Infatti, nell'introduzione, proprio la dottoressa Trevisan ci tiene a sottolineare come il tema dei Rom e dei Sinti è stato ben poco considerato dalla storiografia. E quindi appunto il suo libro è un contributo estremamente originale da questo punto di vista. Appunto, questa puntata della Tana dell'Orco, insieme alla successiva, che vedrà come ospite Giovanni Dall'Orto, dove parleremo invece della persecuzione degli omosessuali durante il regime fascista, cerchiamo di dare come redazione storia un contributo originale per parlare appunto di questo periodo così importante della storia italiana e facendolo affrontando negli aspetti forse meno curati. Senza perdere ulteriore tempo in introduzione, direi di andare subito al cuore del libro. Ma vorrei appunto iniziare la discussione con la dottoressa Trevisan partendo da uno dei temi che mi ha molto interessato del libro, ovvero quando si parla, in particolar modo nel primo capitolo, della questione del passaggio intorno al Settecento, del modo in cui viene affrontata la questione degli zingari. In particolar modo nel libro viene fatto notare come col Settecento viene cessata questa tendenza ad approcciare l'essere umano da un punto di vista teologico e si cerca invece di dare una spiegazione storica, che si cerca sempre di spiegare l'origine, da dove provengono popoli, culture e tradizioni. E in questo senso viene fatto risaltare molto bene nel libro come l'interesse nei confronti del gruppo degli Zingari, dei Rom e dei Sinti trova terreno molto fertile in Germania e anche a Londra, dove poi intorno alla fine dell'Ottocento viene creata la Gypsy Lore Society, che appunto si occupa di studiare l'origine di questa cultura, proprio per capirne i tratti, eccetera. Ora la mia domanda è invece l'Italia in questo panorama che appunto in tutto il Settecento riscopre questo interesse verso la storia delle culture dei popoli, nell'Italia questo dibattito viene affrontato verso appunto la popolazione dei Rom e dei Sinti?
E dunque, beh, una domanda molto impegnativa per iniziare, quindi ora provo, diciamo, a mettere a fuoco la questione. E come hai ben detto, è un interesse e un dibattito presente soprattutto in Germania, soprattutto per quello che è lo studio della lingua, quindi lo studio delle lingue indoeuropee e della linguistica comparata, e anche in Inghilterra, dove c'è appunto questo gruppo di studiosi che affrontano la presenza dei Rom e dei Sinti, degli Zingari sotto diversi punti di vista. Per quanto riguarda l'Italia, nel Settecento non c'è ancora questo interesse, diciamo che avviene e cominciano gli studi sulla popolazione Rom e Sinta dal punto di vista linguistico, soprattutto nell'Ottocento. E nell'Ottocento anche in Italia si comincia ad interessarsi a questa popolazione. quale diciamo lo studio che viene spesso citato per quanto riguarda Roma e Sinti, cioè sono diversi, ma insomma sono citati studi linguistici, vengono fatti da Ascoli, che è un grande studioso italiano di lingua, delle lingue, e che per la prima volta fa un'indagine linguistica fra i Rom del Sud Italia. E per la prima volta riporta la lingua, ne studia alcune caratteristiche, e da lui possiamo avere, come dire, una testimonianza diretta del fatto dell'esistenza in Italia di popolazioni Rom di antico insediamento. Questo studio linguistico è molto importante, sarebbe stato molto importante per mettere in evidenza quanto le popolazioni Rom e anche Sinte nel nord fanno parte della popolazione italiana da tantissimi secoli. Ma questo studio esce in tedesco e non viene conosciuto, viene conosciuto pochissimo in Italia, e quindi questa è una diciamo particolarità che ci permette anche di capire come mai, quando arriviamo poi all'Italia liberale, all'Italia fascista, così poco si sa di chi siano realmente i Rom e i Sinti. L'altro studioso che viene spesso citato, non sempre però correttamente, per quanto riguarda la questione dei Rom e degli Zingari, è sicuramente Lombroso. E per quanto riguarda Lombroso, l'approccio ovviamente è completamente diverso, non è interessato alla lingua, è il suo discorso sulla razza e sulle razze criminali. E qui devo dire che io ho trovato interessante, ho seguito un po' questo filone, del paragone fra quello che Lombroso e sulla sua scia anche altri studiosi dicono sulla comparazione fra Zingari ed ebrei. Questo filone viene di Lombroso viene ripreso anche da altri, viene ripreso fino al periodo fascista, possiamo dire. Allora, questa... ci sono anche altri studiosi, però insomma la cosa interessante secondo me è che, nonostante in Italia ci siano presenti da secoli Rom nel Sud Italia e Sinti nel Nord Italia, non vi è nel Settecento, e comincia solo nell'Ottocento, un grande interesse verso questa popolazione. È una mancanza di interesse che può essere analizzata da diversi punti di vista. Perché possiamo anche, e questa è un po' l'ipotesi che io faccio, che il fatto che l'Italia fosse divisa in una serie di stati, ognuno con una politica diversa nei confronti dei Rom e Sinti, fa sì che poi, anche quando si arriva all'unità d'Italia, non se ne abbia, come dire, una visione complessiva, non si prenda in considerazione questa parte della popolazione italiana. Un po', diciamo, si preferisce non dire troppo su di loro, non parlare troppo su di loro, quasi come se ci fosse una difficoltà a pensare che una parte dei cittadini del nuovo Stato italiano, quindi del Regno d'Italia, siano degli Zingari. E questo, di questo ho avuto conferma anche analizzando le prime circolari del Regno d'Italia, quindi siamo 1871-72, ci sono le prime circolari che riguardano gli Zingari e riguardano gli Zingari stranieri. Quindi l'attenzione del nuovo Stato italiano va nella direzione di questi stranieri indesiderabili, che subiscono un trattamento diverso dal resto degli stranieri, quindi hanno delle difficoltà, diciamo, è quasi loro proibito l'ingresso nel Regno d'Italia, e ci si focalizza su Rom e Sinti solo in quanto stranieri non desiderabili. La popolazione Rom e Sinta italiana rimane nell'ombra fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, dove qualcosa cambia, quindi ancora prima del fascismo qualcosa cambia. E quindi gli studi linguistici sui Rom e Sinti italiani, tornando un po' alla domanda del Settecento, sono molto pochi e non vengono presi in considerazione dagli studiosi italiani, rimangono anche questi nell'ombra. Anche questa è una cosa che mi ha meravigliato, in effetti, visto che invece questa popolazione è ben presente da secoli, e noi lo sappiamo come? Lo sappiamo perché ci sono in tutti gli stati preunitari, in quasi tutti, molti bandi contro gli zingari. Quindi abbiamo questo da una parte come documentazione storica, però poi diciamo gli studi sulla loro lingua sono molto pochi.
Quindi ottimo, no, quindi è una cosa che emerge molto chiaramente dal libro e anche dalla disamina che è stata appena fatta, appunto, che in realtà per quanto sia una popolazione che si trova nel territorio italiano da lunghissimo tempo, in realtà c'è pochissima contezza della loro realtà culturale, etnica, eccetera. Una cosa che emerge molto bene dal libro, e tra l'altro è molto interessante il fatto che il libro proceda sempre su due binari, cioè non solo ricostruzione della condizione di Rom e Sinti in Italia, ma anche un confronto della situazione rispetto al resto d'Europa, che appunto abbiamo osservato anche prima nel confronto con Germania e Inghilterra, e tra i vari esempi che vengono stati, ho citato anche la Francia, per esempio. Una cosa che emerge molto chiaramente appunto da questo confronto è che in realtà c'è poco anche interesse nel valutare a livello demografico, cioè la consistenza dal punto di vista demografico di presenza sul territorio della comunità Rom e Sinti in Italia. Per esempio, lei nel libro cita molto bene questa realtà che è la Zibeuner Centrale, mi scusino tutti quelli che parlano tedesco se non ho pronunciato bene, che appunto è un ufficio di coordinamento degli interventi contro gli zingari che venne istituito in Germania, precisamente in Baviera, sin dal 1899. Appunto tra i vari compiti che aveva assunto c'era anche quello appunto di stimare la presenza di queste popolazioni all'interno del territorio tedesco. Invece è molto interessante notare come in realtà, da quello che emerge dalla sua ricostruzione storica, in Italia bisogna aspettare il 1937-38 circa perché si richieda attraverso tra l'altro l'uso dei prefetti, anche se vuole anche parlare un attimo di questo ruolo che i prefetti assumono in quella fase. Solo in quel momento, nel 1937-38, quando viene appunto richiesta via circolare una raccolta di dati per stimare appunto la presenza Rom e Sinti nel territorio italiano. Ecco, fatta del perché questo ritardo rispetto ad esempio alla Germania e perché appunto nel 37-38 invece emerga questa necessità da parte dello Stato centrale italiano del regime fascista, di avere dei dati più chiari sulla situazione delle comunità Rom e Sinti da un punto di vista demografico nel territorio italiano.
Sì, in effetti me lo sono chiesto a lungo, perché io penso che uno dei motivi per cui gli studi sulla persecuzione dei Rom e dei Sinti in Italia sia partita in ritardo e si è andata molto molto lentamente anche quando insomma sono emerse le prime testimonianze a partire dagli anni 70, quindi tutta questa fatica a prendere in considerazione questo argomento come un argomento storiografico importante si è legato, vabbè, in parte anche all'antiziganismo che permane tuttora, di cui magari parleremo dopo, ma anche dal fatto che la persecuzione dei Rom e dei Sinti assume rispetto a molti altri paesi europei, anche confinanti, anche la Francia, senza pensare solo alla Germania che è sempre preso come punto di riferimento, vada in una direzione molto diversa e sembrerebbe, cioè all'inizio anche per me era abbastanza complicato, perché dicevo sì, questa persecuzione con confino, internamento sia in località che in campi di concentramento avviene però senza questo passaggio che è stato fondamentale in altri stati europei, che è quello del censimento o comunque proprio di un lavoro di polizia certosino, per cui sì, la maggior parte degli stati europei cercano di sapere già prima del nazionalsocialismo quanta parte della loro popolazione fosse classificabile come zingaro. Quindi c'è questo movimento europeo, diciamo agli inizi del Novecento quasi tutti i paesi europei vanno in questa direzione e l'Italia non ci va. Quindi questo per me è stato all'inizio un problema da capire e da risolvere. Insomma, dopo un'attenta valutazione della documentazione che trovavo riguardante il passaggio di zingari alla frontiera fra il Regno d'Italia e i paesi confinanti, sia nell'Italia liberale che anche all'inizio durante il fascismo, però insomma è una problematica dell'Italia liberale, quindi guardando questa documentazione, man mano ho capito che I governi liberali, pressati, diciamo, da questo problema del passaggio ai confini di popolazioni rom e sinti di varia provenienza, quindi anche italiani che uscivano, diciamo, ma poi rom e sinti che provenivano da altri paesi che entrano. Tutto questo movimento alle frontiere, che è stato ben analizzato anche da studiosi francesi come Ilse Nabut, mi viene da dire, o Henrietta Seau, cosa viene fuori? Che praticamente nel momento in cui l'Italia avesse dichiarato e accettato davanti agli altri stati di avere una popolazione zingara di nazionalità italiana, questo l'avrebbe dato una direzione particolare alle politiche anti-zingare, cioè quello di dovere comunque accettare che rom e sinti nati in territorio italiano fossero rimandati in Italia dagli stati confinanti. Quindi ammettere di avere una parte di popolazione italiana considerata zingara fu valutato dai governi liberali, in particolare da Giolitti, che sarebbe stato un problema, cioè che avrebbe portato più problemi di quanto ne avrebbe risolto. Cosa voglio dire? Che negando che ci fosse questa parte della popolazione italiana esistesse, era molto più semplice gestire le espulsioni o bloccare alla frontiera il flusso di rom e sinti che, come tante altre persone, entravano e uscivano dai paesi europei. Era possibile farlo in maniera, come dire, più drastica, mi viene da dire, poiché era nella documentazione di tutte queste espulsioni, appunto, è emerso questo documento in cui viene detto: no, l'Italia non ha zingari di nazionalità italiana, abbiamo solo un tot di famiglie che svolgono lavori girovaghi, che sono saltimbanchi o fanno lavori di questo genere, ma non sono realmente zingari. Quindi l'Italia per questo motivo non accetta di partecipare ad una serie di accordi, mi viene da dire, fra stati europei, che invece coinvolgono molti degli stati europei confinanti con l'Italia, che hanno come scopo proprio quello di, come dire, non continuare a espellere la popolazione rom e sinta da una parte e dall'altra della frontiera, ma di cercare di capire, stabilire qual è la loro nazionalità e agire di conseguenza accettandoli al proprio interno. E invece l'Italia sceglie un'altra strada, quindi negando che ci siano italiani zingari o zingari italiani, si può procedere alle espulsioni, secondo i governi liberali, in maniera più, mi viene da dire, libera da costrizioni. E infatti l'Italia liberale usa questa formula quando trova rom e sinti nelle zone di confine, a volte lo fa anche con zingari nati in Italia, quindi probabilmente con cittadinanza italiana, li espelle con la formula a proprio rischio e pericolo, e vuol dire che sono portati alla frontiera di nascosto. E non hanno nessun documento, non viene rilasciato loro nessun foglio di via, quindi non possono dimostrare di essere stati fermati in Italia dalle forze di polizia, e vengono fatti passano il confine clandestinamente, spinti dalla polizia, quindi entrano nell'impero austro-ungarico oppure vengono mandati nel regno degli sloveni, croati e serbi o in Francia in questa maniera. Solo la Svizzera, diciamo, solo con la Svizzera si entra abbastanza in conflitto, perché a un certo momento anche la Svizzera prende delle posizioni molto dure rispetto a questa scelta dei governi liberali. Quindi questa particolarità va oltre il periodo liberale, cioè, diciamo, io lo vedo come un atteggiamento che prosegue anche dopo la Prima Guerra Mondiale e viene in parte messo in crisi proprio nelle regioni che diventeranno la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina, quindi quei territori ex asburgici che vengono dati all'Italia. Perché qui questa politica entra in crisi? Entra in crisi perché soprattutto la Venezia Giulia è un territorio, e l'Istria, quindi quella che era poi la provincia di Pola, sono territori dove la presenza di Rom e Sinti è piuttosto significativa e sono anche, diciamo, identificabili come tali in maniera abbastanza chiara per il loro modo di vita. E quindi a questo punto il problema viene posto in un altro modo. Tutti i cittadini ex asburgici, quasi tutti, insomma, con delle clausole ben precise, possono accedere alla cittadinanza italiana, quindi diventare cittadini italiani, e viene posto il problema, ma anche qui non viene posto esplicitamente. Mi viene da dire che l'ho capito anche qui da documenti presenti negli archivi, ma senza che ci sia una circolare o una chiara presa di posizione, ma si decide di cercare di dare il meno possibile la cittadinanza italiana ai Rom e Sinti della Venezia Giulia, in parte anche di quella tridentina. Qui però sono presenti a livello demografico meno Sinti, quasi niente Rom, mentre nella Venezia Giulia, diciamo, la loro presenza ha un certo peso demografico. Allora, in che senso me ne sono accorta dopo un po'?
Tra l'altro, qui mi inserisco un attimo perché è molto interessante nel libro proprio come emerge questo punto che stavo appunto sottolineando, perché appunto uno dei temi fondamentali quando c'è il passaggio appunto dei territori ex asburgici sotto il controllo dell'Italia, l'attribuzione della cittadinanza dai documenti è gestita secondo questo regio decreto del 1920, adesso non ricordo esattamente il riferimento legislativo, e il principio fondante secondo cui la cittadinanza veniva data era l'Heimatrecht, cioè l'indigenato, cioè il fatto che queste persone vivessero stabilmente lì. E il modo in cui viene fatto ciò che lei stava appunto dicendo, cioè come facciamo a trovare un modo per dare il minor numero possibile di riconoscimento di cittadinanza a queste persone, presto fatto, cioè come viene fatto, viene data questa prerogativa ai comuni. I comuni devono fare una serie di verifiche, rapportandosi col commissariato civile, poi insomma decidono se i criteri dell'Heimatrecht, dell'intigenato, sono stati rispettati e quindi viene rilasciata la cittadinanza. E lei appunto il libro documenta come questo sia un metodo molto subdolo per semplicemente escludere facilmente tutte quelle popolazioni, come Sinti in particolar modo, che avendo tradizione di plagio, appunto di mancanza di dimora fissa, era molto semplice appunto che questi venissero esclusi. E quindi è molto interessante come lei fa notare questi meccanismi molto appunto che passano in sordina, ma che in realtà poi hanno degli impatti significativi. Era solo per l'allungaggio perché mi ha fatto molto ricordare appunto quel passaggio del libro che è molto interessante.
Eh sì, è proprio come tu dicevi, subdolo, cioè non è che ci sia una circolare in cui viene detto ai prefetti o ai commissari non date la cittadinanza a queste persone, è come un non detto che a volte porta anche conflitti fra prefetti, sottoprefetti, podestà, prima sindaci e poi podestà, perché poi questo problema va ben oltre, diciamo, gli anni, i primi anni dopo la prima guerra mondiale, e continua anche con il fascismo. Quindi si trovano anche le stesse autorità a volte in difficoltà, perché ci sono delle istanze diverse, alcune delle quali vengono, secondo me, vengono esplicitate solo quando si entra in conflitto. Anche questa è una cosa interessante, cioè per esempio quando prefetto e podestà o prefetto e sottoprefetto non hanno la stessa posizione rispetto all'attribuzione della cittadinanza a questa parte della popolazione, allora le autorità devono spiegare il loro punto di vista, e qui viene fuori un po' la motivazione, cioè appunto come notavi tu, il fatto che l'Heimatrecht, siccome comporta il poter affermare di avere una dimora stabile o un domicilio in quei territori prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, e questo viene preso un po' come scusa, fra virgolette, ed è una scusa proprio perché invece l'impero austro-ungarico aveva una classificazione, mi viene da dire, ben precisa anche dei Rom e dei Sinti che non avevano dimora, domicilio, residenza, quindi erano comunque classificati. Quindi, diciamo, se avessero voluto andare a vedere il modo in cui l'impero austro-ungarico gestiva amministrativamente questo tipo di popolazione, avrebbero trovato tutto il materiale che a loro interessava, ma non lo vogliono trovare, ecco, quindi non fanno neanche, non prendono neanche spunto da quello che era il modo in cui l'amministrazione precedente classificava questo tipo di persone, e quindi c'è questo problema. Che cosa vuol dire questo? Che una parte, allora, Rom e Sinti sono agli inizi degli anni 20 vengono espulsi, ma dall'altra parte ovviamente, siccome si vede che sono nati in territori passati all'Italia, li rimandano continuamente indietro. Alla fine quindi non è più possibile espellerli, perché si va a creare grossi conflitti con il regno di Jugoslavia, soprattutto da quella parte lì, e quindi rimangono nel territorio italiano, diciamo, un certo numero di persone, alcune centinaia di persone che non hanno documenti, non solo che non hanno documenti, che non hanno una cittadinanza. Attenzione che però non vengono considerati apolidi. Cioè, questo non dà luogo a un riconoscimento di apolidia, anche perché non c'era motivo, in quanto avrebbero dovuto seguire, come dire, appunto, i vari decreti che attribuivano loro la cittadinanza italiana come al resto della popolazione ex asburgica. Quindi siamo in una situazione che quando anche il contesto internazionale cambia, quindi crescono le tensioni con il Regno di Jugoslavia, anche con la Francia, perché anche di là ci sono comunque espulsioni fatte sempre in questo strano modo, e praticamente la presenza di persone non ben identificabili come nazionalità, anche se questo è voluto dal regime, sia liberale che fascista, in questo hanno lo stesso atteggiamento, lo dobbiamo proprio dire. A un certo momento però il fascismo ritiene, quindi proprio arriviamo al 37-38, per concludere un po' e rispondere alla tua domanda, a questo punto per il fascismo la presenza di persone con una nazionalità non definita diventa un problema, e allora proprio su richiesta di Benito Mussolini, nel dicembre del 37 viene chiesto ai prefetti di dare notizie su quanti zingari fossero presenti ognuno nel territorio di competenza. Allora, ho messo in evidenza che questo passaggio del chiedere quanti fossero, proprio perché mancava comunque una, come dire, non viene chiarito chi deve essere considerato zingaro, quindi neanche il fascismo dà un'indicazione chiara, e secondo me lo fa perché c'è tutto un immaginario ottocentesco che persiste durante il fascismo. Quindi sia Benito Mussolini che Bocchini che tutti i prefetti, la maggior parte dei prefetti, è come se pensassero di poter riconoscere Rom e Sinti facilmente, come se la mancanza di una definizione amministrativa fosse facilmente superabile, proprio, mi viene da dire, da una evidenza quasi del modo di vita o di vestirsi o di comportarsi, per cui si ritiene che non sia necessario dare delle indicazioni su chi sia uno zingaro. Ma questo immaginario ottocentesco perché? Perché lì si pensa come una popolazione essenzialmente di vagabondi, quindi dei girovaghi, probabilmente di origine straniera, mai si accetta fino in fondo che possano essere realmente italiani, quindi in una situazione di incertezza di cittadinanza, di dati di nascita, quindi qualcosa di fumoso, di poco chiaro, ma che comunque a vista saranno sempre riconoscibili. In realtà però non era esattamente così, perché la presenza di Rom e Sinti in Italia era molto variegata, era variegata anche nei secoli precedenti. Quindi nel sud troviamo una parte della popolazione Rom italiana di antico insediamento che praticamente già vive in maniera stanziale o semistanziale e facendo dei lavori anche in parte simili al resto della popolazione, e quindi in realtà distinguere o comunque prendersi, come dire, anche la briga di andare a vedere quanti sono i Rom e quanti non lo sono, per molti prefetti diventa complicato. Quindi alcuni allora, danni.
Questo anche un'altra cosa molto interessante che emerge sempre nel libro è che in realtà questo problema ce l'avevano anche in Germania, perché lei documenta che durante il periodo della Germania di Weimar, infatti, anche nelle registrazioni ufficiali, dove pur loro avevano cominciato, abbiamo già detto prima, ben prima, nel 1800, loro hanno difficoltà a registrare i zingari e quelli che vivono modi zingari, cioè zingaro diventa anche un'espressione per indicare un modus vivendi, quindi diventa esatto. Ancora più complicato, il quadro si intreccia ancora di più, quindi riferendosi a quell'immaginario ottocentesco facendo riferimento è molto interessante, perché appunto diventa complicato poi distinguere qui zingaro parte di una comunità culturale, etnica, definita, e chi vive in un certo modo, dove le due cose, appunto, malgrado l'immaginario, poi nella realtà non accadeva, quindi da qui anche la difficoltà che ci stava dicendo.
Certo, infatti, e la Germania anche ha questo problema e prenderà una strada che al limite, su cui poi al limite dopo torneremo, e infatti usa l'espressione zingari o che vivono alla maniera degli zingari, quindi amplia questa categoria per mettere dentro poi anche persone che andando a rifarsi al loro metodo, che è un metodo genealogico, perché i tedeschi adottano un metodo genealogico per i loro rom e sinti, anche nel momento in cui si osserva che non sono genealogicamente sempre imparentati con i sinti tedeschi, per esempio, ma li si considera egualmente pericolosi, anzi sono loro, ma questo ci porta in un'altra direzione, sono proprio questa parte degenerata fra virgolette ovviamente della popolazione tedesca che si unisce in matrimonio con gli zingari, che sono considerati estremamente pericolosi. Ecco, questa strada, quindi il problema c'è, ma la Germania per esempio lo risolve in un altro modo, possiamo dire, la Francia in un altro modo ancora, però per quanto riguarda l'Italia che cosa succede? Che nel nord Italia, dove sono presenti i sinti che conducevano una vita itinerante e svolgevano molti di quei lavori girovaghi che pure si potevano fare ed erano regolamentati per legge, ecco, loro in qualche modo sono più visibili agli occhi dei prefetti e saranno molto spesso fermati e internati e mandati in internamento. Nel sud Italia i prefetti hanno appunto un problema in più, proprio perché il tipo di attività lavorativa e anche stile di vita è diverso, quindi non c'è sempre una grandissima differenza con la popolazione locale. E quindi ci sono dei prefetti come quello di Campobasso, dove c'è una grossa attenzione per i rom, che dà dei numeri insomma abbastanza alti, e altri prefetti che dicono noi non ne abbiamo. Allora, dove viene fuori la contraddizione? E anche questo è un lavoro, cioè un tipo di un'argomentazione molto interessante. Allora, se per il fascismo, se per i prefetti non vi erano rom, noi in realtà sappiamo che ce n'erano. E come lo sappiamo? Lo sappiamo perché ci sono degli storici e degli antropologi che hanno fatto ricerca in archivio e hanno detto no, in queste province ce n'erano, ma per una serie di circostanze non vengono segnalati dai prefetti. Ma non vengono segnalati non perché i prefetti non vogliano obbedire a Mussolini o perché i prefetti, che ne so, abbiano un occhio di riguardo per questa popolazione, no, assolutamente, ma all'interno di un discorso dove l'Italia, dove il fascismo aveva tutta una serie di problemi da affrontare, i prefetti, non sempre i prefetti, ritengono che la popolazione rom del sud Italia vada segnalata. Perché? Perché non rispetta l'immaginario ottocentesco, cioè nel momento in cui i rom del sud Italia vivono in casa, non rientrano più nella categoria zingaro, che però non è una categoria amministrativa, ma è una categoria immaginata. Infatti si trova della documentazione molto interessante, come ho anche riportato nel libro, in cui per esempio a un certo momento in Abruzzo, dove la popolazione rom è tuttora molto presente, sempre di antico insediamento, e quindi tutti i cittadini italiani, lì a volte vengono fermate delle carovane con cavalli, carri, vengono fermati perché sembrano appunto per questo modo di vita degli zingari, e dopo un po', quindi li si arresta, li si ferma, e poi dopo un po', siccome queste persone hanno anche una casa, quindi una residenza, si dice ma probabilmente non sono veri zingari, e quindi comincia tutta una discussione fra le autorità su che cosa si debba fare con queste persone che vengono fermate. Allora, questa mancanza di chiarezza amministrativa pone ovviamente tutta una serie di problemi, cioè come mai il fascismo non chiarisce, non sceglie la via genealogica per definire chi è rom e sinto? Si aprono tutta una serie di ipotesi. Quindi una cosa è analizzare i documenti, dove viene fuori questa difficoltà, soprattutto nel sud Italia, e nel nord i sinti vengono fermati e mandati in internamento senza grossi problemi o grosse polemiche. Nel sud Italia invece c'è qualche problema in più, e praticamente la mia ipotesi è, ancora una volta, che si preferisca, cioè sia molto difficile per il fascismo ammettere che una parte della popolazione italiana, quindi questa costruzione dell'italianità, sembra continuare a non poter comprendere come mai ci siano anche dei rom e sinti che vivono da secoli nel nostro territorio. E a questo punto, tornando un attimo alla Germania, possiamo dire che la Germania, come la maggior parte dei paesi europei, non solo quelli diciamo sotto la sfera del nazionalsocialismo, fanno nella loro categorizzazione questa distinzione fra zingari nazionali, quindi tedeschi in questo caso, piuttosto che austriaci o francesi, e zingari stranieri. E vengono tutte e due perseguitati, tutte e due questi gruppi vengono perseguitati, catalogati e anche sterminati, ma diciamo sono gli zingari nazionali a porre, soprattutto nella Germania nazista, un grosso problema rispetto all'inquinamento del sangue. Quindi quelli stranieri diciamo vengono subito categorizzati in un certo modo e tenuti alla lontana, diciamo, ma tutto lo studio della genealogia viene fatto per vedere quando, in che situazione ci sono state delle unioni, quindi dei matrimoni fra zingari nazionali e il resto della popolazione tedesca. Quindi questa strada porta la Germania nazista ad ammettere sì, ci sono dei sinti cittadini tedeschi, infatti a loro verrà tolta la cittadinanza a un certo momento, quindi si va in questa direzione. Per l'Italia è come se fosse difficile accettare che anche i rom e sinti possano essere italiani. Si preferisce lasciarli in una categoria molto vaga di girovaghi stranieri pericolosi o di origine straniera, tanto che si parla della loro dubbia cittadinanza quando li ferma la polizia, anche quando hanno cognomi assolutamente italiani, quindi quando non hanno assolutamente niente a che vedere con magari rom e sinti che vivono nella Venezia Giulia o nella Venezia Tridentina, dove i cognomi sono cognomi anche tedeschi o cognomi sloveni e croati. Quindi anche nel sud Italia rimane sempre questo dubbio, sì, di origine straniera. Tanto che, per concludere un po' sulla questione di Campobasso, ho trovato proprio in Archivio di Stato a Campobasso un'interessante documentazione del 36, quindi un po' precedente a quest'ordine, diciamo, a questa richiesta di Benito Mussolini di sapere quanti zingari ci sono in Italia. E in questo documento del 36 viene messo in evidenza come c'è un'analisi della popolazione del Molise in cui si dice: sì, ci sono una parte della popolazione molisana è di origine slava e una parte è di origine zingara, quindi si ricostruisce quella che effettivamente è stata la migrazione da zone balcaniche di questa popolazione, di entrambi questi gruppi, poi ci sono anche gli Arbresh, insomma tanti altri. E in questo documento si paventa quindi che sì, anche se adesso i rom molisani sono italiani, hanno cognomi italiani e tutto quanto, però vedi, originariamente vengono da un'altra parte. Quindi in questo modo, secondo me, il regime fascista sceglie di non entrare ad analizzare l'italianità di queste persone, preferisce tenerli in una categoria indistinta, comunque tanto li perseguita lo stesso, diciamo, senza però adottare un'impronta genealogica nel suo tentativo di definire chi debba essere uno zingaro. Ecco, questa è la particolarità italiana, devo dire, unica rispetto al resto d'Europa. C'è una certa similitudine con quello che fa la Svizzera, in realtà, ma solo fino a un certo punto, ecco.
Sì, no, è estremamente interessante. Ecco, volevo chiedere, siccome hai fatto riferimento anche al fatto che in realtà c'è stata una profonda sottostima sia nei report precedenti che poi nel report del 1937-38 richiesta a Mussolini e ai prefetti, ecco, più o meno, per dare anche un'idea agli ascoltatori delle cifre di cui stiamo parlando, ecco, quant'era consistente la comunità rom e sinti in Italia durante l'Italia liberale, arrivando sino appunto al periodo della Seconda Guerra Mondiale? Su che cifre ci muoviamo, più o meno? Perché immagino siano delle stime.
Dunque, Matteo, il problema è proprio questo: non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere. Perché appunto non c'era un sistema di, diciamo, non c'era una categoria amministrativa, quindi non vengono raccolti questo tipo di dati, non possono venire raccolti perché non c'è l'interesse a raccoglierli. E allora questo è sempre una domanda un po' critica, me la fanno in tanti. Allora, come possiamo dire che, diciamo, quanto è stata, mi viene da dire, pesante la persecuzione e quindi il confino e l'internamento dei rom e sinti, se non sappiamo quanto era la popolazione rom e sinta in generale? Allora, siccome non c'è questo dato, io di solito faccio questo tipo di ragionamento. Dal punto di vista del fascismo, per questo immaginario che lui aveva, che i fascisti avevano dello zingaro vagabondo di origine straniera, cioè partendo dal loro, dal punto di vista, diciamo, del regime fascista, possiamo dire che quando arrivano questi numeri del tutto sottostimati, pur del tutto sottostimati, il fascismo agisce contro queste persone e le misure di polizia, prima il confino e poi l'internamento, parliamo solo fino al 1943 perché poi, vabbè, le cose cambiano, facciamo un discorso a parte. Ecco, in realtà agisce contro tutti quelli che ritiene essere zingari, quindi sotto questo punto di vista non è che trascuri o tralasci una parte della popolazione, i rom e sinti, cioè dal suo punto di vista il fascismo agisce contro, in modo pur diverso, con confino, internamento in località e internamento in campi di concentramento, agisce contro tutti quelli che ritiene essere zingari, sempre usato fra virgolette. E poi, per quanto riguarda la stima, la si può fare in singole province, mi viene da dire, dove il lavoro degli storici, un lavoro approfondito, ha permesso, come dire, di andare un po' più a fondo sotto questo punto di vista. Per esempio, sappiamo, non per il lavoro degli storici, ma in questo caso proprio per l'ossessione e l'odio, mi viene da dire, che il prefetto Cimoroni il prefetto dell'Istria aveva contro i rom, ecco, lì, per anche la particolare situazione che c'era in Istria e proprio perché l'impero austro-ungarico li classificava con molta attenzione, quindi era proprio rispetto anche all'Heimatrecht, quindi era più facile che nel resto della penisola italiana sapere quanti fossero, noi possiamo dire che in Istria tutte le persone, tutti i Rom vengono mandati al confino di polizia. Cioè lì possiamo dire che, diciamo, l'intenzione di Cimoroni era veramente di ripulire tutto il territorio, quindi lui non si fa nessun problema di stare a vedere saranno o non saranno, come li possiamo classificare. Quindi diciamo che la popolazione Rom istriana, della provincia di Pola, quindi oltre 100 persone, vengono tutte mandate al confino e l'Istria rimane un territorio senza Rom. Questo porterà poi come conseguenza che lo sterminio di questa popolazione, quando questo territorio passa sotto il Reich, ovviamente sarà molto attenuata. Sarà attenuata dal fatto che il fascismo ha spostato tutta questa popolazione in zone del sud Italia. Poi, per quanto riguarda per esempio l'Emilia Romagna, che è una regione che io ho studiato perché conosco anche le famiglie sinte di questa regione, allora il problema è che la popolazione sinta, contrariamente ai Rom dell'Istria, che avevano un ancoraggio territoriale forte derivato anche dal fatto di essere classificati così dall'impero austro-ungarico, per quanto riguarda la regione Emilia Romagna, con la presenza di molte famiglie sinte, che però erano famiglie che giravano, quindi io non le posso classificare come emiliane. Racconto un po' questa cosa per far capire quanto sia complicata la questione dei numeri. Non c'era una classificazione a livello nazionale di chi fosse uno zingaro. Nella regione Emilia-Romagna, dove sicuramente erano presenti diverse centinaia di sinti, ma erano presenti nel senso che giravano, che era un territorio di riferimento per loro, perché i lavori che loro facevano, quindi lavori itineranti in fiere e mercati, avevano in Emilia Romagna un territorio, mi viene a dire, economicamente favorevole, propizio, quindi molti giravano in Emilia, vengono fermati. Allora, cosa succede anche lì, per far capire la differenza? Il prefetto di Reggio Emilia non ne ferma nessuno. Quindi io ho trovato in archivio Reggio Emilia e sono andata a controllare, insomma, tutto quello. Qui non c'è niente che ci dica che le persone che giravano in questa provincia vengano fermate, loro continuano a girare. Invece tutti i sinti che girano per la provincia di Modena, che è confinante, le famiglie sono anche le stesse, vengono tutti fermati e vengono tutti internati, in questo caso in una località dell'Appennino modenese che si chiama Prignano sulla Secchia. A Modena ne vengono fermati una piccola parte, no scusa, a Bologna ne vengono fermati una piccola parte e vanno a Savigno e così via. Cioè è una situazione anche all'interno della stessa regione per cui ci sono prefetti che li fermano tutti quelli che vedono passare e prefetti che non lo fanno. Noi non possiamo capire esattamente come mai un singolo prefetto agisce in un modo o nell'altro, però la mia impressione è che non ci fosse assolutamente, come dire, un occhio di riguardo, continuo a ripetere, verso questa popolazione, ma che molti prefetti, utilizzando un po' lo stesso ragionamento che ho fatto vedere prima per quanto riguarda i confini dell'Italia, speravano, davano il foglio di via e speravano che questa popolazione si spostasse in altre regioni, d'accordo? Quindi non c'era niente di positivo in questo modo di fare. E perché? Perché, e qui la documentazione lo mostra molto bene, internare i sinti in località di internamento diventa una cosa molto difficile da gestire economicamente. Quindi in questo piccolo paesino dell'Appennino modenese, quando sono internati, prima arrivano 70, poi 90, poi 100 persone e il Ministero degli Interni passa un minimo di sussidio a queste persone come passa a tutti gli internati, anzi ai sinti e ai Rom ne passa meno, cioè il loro sussidio giornaliero è più basso di tutti gli altri internati, quindi politici, ebrei, piuttosto che appunto appartenenti ad altri gruppi di perseguitati. E quindi cosa succede? Che queste persone con questo sussidio non riescono neppure a mangiare, anche perché è un internamento in famiglia. Questa è un'altra cosa molto importante e unica, diciamo. Per carità, anche gli ebrei vengono fermati in famiglia, E quindi ci può essere poi una divisione, magari gli uomini vanno in campo di concentramento in alcune situazioni e donne e bambini in località di internamento, ma per i Rom e Sinti è prevalente questa modalità, non è solo alcuni casi, quindi loro vengono fermati e viene fermata tutta la famiglia, hanno molti minori, quindi vengono portati in queste località, ce ne sono tantissime in tutta Italia. Il sussidio non permette la sopravvivenza e i minori sono tantissimi, il 60% della popolazione internata, e quindi per il podestà questo diventa un grosso problema, cioè non sa come risolverlo, e quindi non c'era molto, mi viene da dire, la voglia di procedere in questa direzione. Io analizzando la documentazione mi sono fatta un po' quest'idea. Qualcuno lo fa e qualcuno manda dei fogli di via e spera che la popolazione sinta se ne vada, cioè cambi provincia.
Sì, no, è estremamente interessante. Ecco, siccome abbiamo parlato dell'internamento, che è molto problematico, prima di avviarci verso la chiusura volevo farti un'altra domanda, che invece è sulla situazione nei campi di concentramento. E io ho trovato molto interessante, in particolar modo, torniamo più giù in Italia, a Campobasso, il caso del campo di concentramento di Agnone, che era un piccolo paesino in provincia di Campobasso. E lì appunto viene raccontata una cosa che per me è stata estremamente interessante, ovvero siamo nel 43, nell'estate del 43, e appunto il governo Badoglio, da poco installato, si inizia a far circolare una serie di disposizioni per la liberazione degli internati. La cosa interessante è che appunto da queste disposizioni vengono esclusi Rom e Sinti. Quindi succede che nel campo di concentramento di Agnone, ecco, tra l'altro sono curioso perché io questa cosa l'ho letta solo per il campo di concentramento di Agnone, ma sarei curioso di sapere se questa cosa vale anche per quello di Boiano, di Torriccia, o se per quelli non abbiamo la documentazione che abbiamo per Agnone o le testimonianze. È veramente incredibile, è che appunto Rom e Sinti si ritrovano a stare lì per tutto il periodo, poi arrivano i tedeschi e loro rimangono sempre appunto in questa circostanza, e alcune di queste famiglie poi man mano che gli alleati proseguono la risalita verso il nord Italia cercano un'avventura a dir poco mortale, rischiosissima, di risalire per tornare verso il Friuli Venezia Giulia, insomma verso le zone del nord Italia. Ecco, se ci puoi raccontare un pochino di questa vicissitudine, perché io ho trovato estremamente interessante, e se vuoi anche in generale della condizione, visto che hai parlato del confino, anche invece di cosa succede a quelli nei campi di concentramento, i Rom e Sinti.
Certo, dunque sì, questa situazione che ho descritto per quanto riguarda per esempio la grande quantità di minori e il fatto che il sussidio fosse inferiore a quello degli altri internati è valido sia per i confinati Rom e Sinti. I confinati sono quelli che dalla Venezia Giulia e Tridentina vengono mandati nel sud Italia, così lo specifico un po' meglio, nel periodo ad iniziare dal 1938, quindi questa è la prima fase dove dalle regioni, dalle nuove province di confine viene mandata via la popolazione Rom e Sinta presente. Le condizioni di vita sono molto dure, la maggior parte vanno in Sardegna, che è un territorio poverissimo, quindi dove la sopravvivenza è difficile anche per la popolazione locale. Poi ci sono, diciamo col 1940, con l'entrata in guerra dell'Italia, subito ci sono delle circolari per l'internamento di Rom e Sinti, e riguardano zingari italiani di nazionalità certo presunta. Con questa formula per la prima volta il fascismo li prende dentro tutti, cioè non sta più a fare questa, insomma, questa diatriba se fossero stranieri o no, anche se la loro cittadinanza è indefinita gli si deve internare. L'internamento, come dicevo prima, è in località, che è una modalità di internamento prevista per tanti altri gruppi di internati, in primis gli ebrei, che vuol dire stare in un piccolo paese isolato e non doversi muovere, potersi muovere solo insomma, nella piazza, nelle strade, lì intorno. E poi c'è anche per i Rom e Sinti, come per altre categorie di internati, l'internamento nei campi di concentramento. Allora, va detto che La maggior parte degli internati rom e sinti nei campi di concentramento è di nazionalità straniera, diciamo che vengono fermati e diciamo che gli stranieri, quelli di nazionali, che risultano di nazionalità straniera, sono considerati ancora più pericolosi, e quindi solo loro che vanno nei campi di concentramento. Poi man mano, questo all'inizio, poi man mano in realtà arrivano anche rom e sinti della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, perché lì la loro italianità è sempre dubbia, e quindi man mano vengono mandati anche loro. Quindi poi insomma questo era l'inizio, si pensava all'inizio, poi succedono anche cose un po' diverse. E la situazione è particolarmente drammatica ancora una volta a livello di sussistenza e quindi di cibo, proprio per la grande quantità di minori, tenuto conto che l'internamento nei campi di concentramento non è prevista per i minori. Va bene, noi abbiamo Ferramonti di Tarsia dove c'erano minori ebrei presenti, però era quella una situazione particolare. Per il resto il campo di concentramento era maschile o femminile, e invece la presenza di rom e sinti cambia un po' le cose. Quindi prima il campo di Boiano e poi da Boiano il trasferimento dei rom e dei sinti è su Agnone, e poi quello di Tossicia sono campi dove le famiglie rimangono unite, rimangono con tutti i minori, le condizioni di vita sono molto penose. E qui succede un'altra cosa che mi ha molto colpito. Per Boiano e per Tossicia, che è in provincia di Teramo, Agnone già le condizioni sono leggermente migliori, ma Boiano e Tossicia vengono considerati dei campi non più adatti agli altri internati, cioè ci vengono mandati rom perché per gli altri internati le condizioni degli stabili, e quindi la mancanza di acqua corrente, o le condizioni delle fogne o le infiltrazioni d'acqua, sono gravi a tal punto che gli internati di altre categorie, qualche politico, gli ebrei, abbiamo Tossicia, i cinesi, vengono mandati da un'altra parte. Quindi questi spazi lasciati liberi, mi viene da dire, per le pessime condizioni ambientali, vengono ritenute situazioni che invece vanno bene per i rom e i sinti, e questo ci fa vedere quanto pesante fosse le loro condizioni di vita per il modo in cui il regime fascista li considerava, li guardava, tenuto conto che poi loro erano quasi gli unici rispetto ai loro stranieri, rom e sinti nei campi di concentramento, anche di nazionalità straniera, non ricevevano alcun aiuto dall'esterno, cioè non c'era un interesse, diciamo, degli altri. Abbiamo degli internati anche spagnoli o francesi, ma questi stati non gliene può importare di meno, cioè non è che vanno a vedere le condizioni di vita. E anche la Croce Rossa appare a un certo momento a Tossicia per vedere le condizioni di vita. Abbiamo questa documentazione per cui una volta vanno a vedere le condizioni di questa popolazione. Sono quindi gli ultimi anche sotto questo punto di vista, e come tu hai ben detto sono gli ultimi anche nel momento in cui si deve decidere chi viene liberato per primo durante l'estate del 1943. Non c'è nessuna circolare che riguarda i rom e sinti, e infatti loro rimangono lì perché alcuni di loro hanno una nazionalità definita e quindi potrebbero essere liberati a secondo della loro nazionalità. Quindi ci sono spagnoli, francesi, ci sono jugoslavi. Però siccome sono come zingari e non come cittadini, perché a nessuno interessa realmente la loro cittadinanza, non vengono liberati quando vengono liberati i francesi piuttosto che gli spagnoli, che poi erano gli unici spagnoli, perché non è che gli spagnoli fossero normalmente internati, anzi noi eravamo alleati, quindi, ma ci sono anche degli zingari spagnoli. Quindi rimangono lì, ed è effettivamente la chiusura dei due campi, perché Boiano viene chiuso prima, la chiusura e la fine dell'internamento anche è particolarmente significativo, perché ad Agnone in effetti i documenti sono molto chiari, i tedeschi devono costruire una linea difensiva non così importante come le altre di cui di quel territorio, ma devono provare a fermare comunque l'avanzata degli alleati, e quindi diciamo entrano, perché Agnone era un vecchio convento e quindi era una struttura che comunque poteva interessare come...
Tra l'altro il fatto che fosse in un vecchio convento è parte del motivo per cui, come stavi dicendo correttamente prima, era anche condizioni migliori rispetto agli altri.
Esatto, quindi quell'edificio interessa anche ai tedeschi, e quindi praticamente aprono le porte e li lasciano andare. Non sappiamo ovviamente che cosa abbiano pensato, ma era una situazione piuttosto drammatica, quindi il loro, diciamo, il loro interesse prevalente era altro. Loro scappano e appunto qualcuno rimane dietro le linee del fronte e qualcuno purtroppo cerca di risalire, e fra coloro che cercano di risalire la penisola e di arrivare nelle zone di confine da cui erano originari, abbiamo anche la storia di un uomo che poi verrà invece catturato nel 44 insieme ad altri, ma lui proprio era stato anche internato ad Agnone e verrà poi deportato nei campi nazisti. Quindi la situazione di Agnone è questa. La stessa situazione si trova a Tossicia, in provincia di Teramo. Anche lì, diciamo, Agnone è i primi di ottobre e invece Tossicia è il 23 settembre. Anche lì succede un po' la stessa cosa, nessuno sa cosa fare. A un certo momento però i carabinieri e coloro che sono di guardia a questo campo, diciamo, possiamo dire che, come spesso succede, fanno un po' finta di niente, quindi loro di notte aprono le porte e scappano, e ci sono diversi racconti in cui viene detto che si nascondono nella Maiella, perché quello era un territorio che loro, diciamo, dove loro trovano degli anfratti, delle caverne, dei luoghi dove si possono nascondere. E viene anche detto che qualcuno partecipa, viene aiutato dai partigiani, abbiamo la famosa Brigata Maiella, e aiuta anche loro. Quindi c'è, devo dire, anche ci sono anche questi tipi di racconti. Loro raccontano che quando scappano, quando escono da Tossicia, ma lo raccontano anche quelli che scappano da Agnone, tutto sommato la popolazione, diciamo, in alcuni casi li aiuta, ma sicuramente non è ostile, quindi riescono a nascondersi e riescono a sopravvivere. Il problema sono proprio coloro che cercano di andare verso nord, lì le storie diventano ovviamente molto più tragiche. E poi, per concludere, le località di internamento, bisogna anche ricordare che per problemi di gestione, cioè perché non ci sono più soldi e i prefetti non sanno più cosa fare, in realtà vengono quasi tutte chiuse prima dell'estate del 1943. Quindi diciamo, l'arrivo delle truppe naziste in Italia, per quanto riguarda Roma e Sinti, non porta quelle conseguenze catastrofiche come invece porterà nei territori incorporati nel Reich, quindi soprattutto ancora una volta la Venezia Giulia, ma anche i territori sloveni e croati che prima erano stati occupati o annessi dall'Italia. In questi territori, dove pure c'era appunto l'internamento e altre misure di polizia, nel caso in cui la popolazione rom e sinta non sia stata forzatamente spostata nel sud Italia, per esempio in tutta il sud della Slovenia, molti sono rimasti lì, con l'arrivo delle truppe naziste, purtroppo il destino di queste persone è segnato. E per quanto riguarda l'Italia, i casi di deportazione che ho potuto ricostruire con certezza, che sono circa 25 persone, partono tutti, quasi tutti, dalla Venezia Giulia. Noi sappiamo che i numeri sono sicuramente più alti perché ci sono altre testimonianze, ma il riscontro documentale non sempre è semplice. Perché non è semplice, per concludere? Perché il fatto che non ci fosse, per fortuna dei rom e sinti italiani, non fossero stati esattamente catalogati, quindi non ci fosse, come dire, una raccolta dati sistematica da parte dell'Italia, da una parte è stato per loro una cosa assolutamente positiva, ma dall'altro ha fatto sì che quando venivano catturati e portati nelle carceri e poi caricati sui treni e deportati, non sempre sono categorizzati come zingari o zigeuner, è stato molto difficile quindi la ricostruzione di queste storie, perché ancora una volta vengono classificati come girovaghi. Quindi poche volte la parola girovago usato in contesto italiano viene poi, come dire, trasformato nelle liste dei deportati, quindi nelle liste dei treni, come zigeuner. E vabbè, quindi questo è anche un... cioè questo ha permesso a molti rom e sinti di non venire catturati, dall'altro rende più difficile la ricerca di coloro che furono deportati, perché la classificazione non è chiara. Molti sono deportati come prigionieri politici, per esempio.
No, chiarissimo. Guardate, siccome Paola ha citato appunto la Brigata Maiella, invito tutti i nostri ascoltatori ad andarsi a recuperare un approfondimento che è stato fatto dai ragazzi della Regione Abruzzo proprio sulla Brigata Maiella. Il video si intitola Patrioti Dimenticati e abbiamo avuto come ospite lo storico Marco Patricelli. Quindi se volete trovare una connessione interessante, ecco, questa è un'ottima occasione per farlo. Quindi insomma, faccio un breve riepilogo, così ci avviamo verso la conclusione. Ringraziamo davvero Paola per averci dedicato un'ora del suo tempo. E tra l'altro io butto lì una proposta, vediamo poi se nei commenti i nostri ascoltatori sono interessati, perché appunto noi ci siamo occupati del periodo dell'Italia liberale, in particolar modo del periodo fascista, però... in realtà la storia delle comunità rom e sinti in Italia non finisce col 1943, nemmeno col 1945, prosegue, e infatti in chiusura del libro Paola dedica sia un intero capitolo al dopoguerra di queste due comunità nel territorio italiano e fa anche una conclusione molto interessante, che lascio come provocazione, cioè comunità rom e sinti, un problema europeo, e anche questo è molto interessante come tema. E quindi propongo magari di invitare Paola, se Paola è interessata, ad un secondo invito, ad una seconda occasione di incontro, e magari possiamo parlare sia di che cosa è accaduto alle comunità rom e sinti in Italia dal secondo dopoguerra ai giorni nostri, e magari riflettere un po' di più su questa realtà spesso bypassata o in realtà fatta oggetto di sterno, stereotipi, eccetera, del nostro paese e non solo. Quindi Paola è ben contenta, io sono ben felice di ringraziarla. Benissimo. E allora sì, appunto, per riepilogare, avete visto quindi come in questo video abbiamo osservato nell'Italia liberale e nel fascismo fino, diciamo, alla fine degli anni 30 e 1940 in particolar modo, la persecuzione che viene portata avanti nei confronti delle comunità rom e sinti è, usando un'espressione che Giovanni Dall'Orto, che avremo ospite nella prossima puntata della Tana dell'Orco, chiamerebbe persecuzione gentile, cioè una persecuzione condotta per lo più con forme di polizia, legislazione punitiva, eccetera. Poi dal 40 invece, e questo è molto chiaro anche nel libro, basta che leggete l'indice analitico, invece dal 40 inizia la vera e propria persecuzione con gli internamenti, i campi di concentramento e affitti. Quindi questa è un po' la parabola, con in realtà un'attenzione che, questo è un fil rouge che appunto Paola ci ha aiutato bene ad evidenziare, ovvero di scarso in realtà interesse per capire la realtà di questa popolazione, che da un lato ovviamente è parte di un disinteresse generalizzato, dall'altro è stata alla fine, se guardiamo gli eventi, un bene, perché ha permesso a molti rom e sinti di sopravvivere appunto a questa persecuzione portata ai loro danni. Quindi ovvio, da un punto di vista della ricerca storica mi rendo conto che sia molto complicato e che dia anche segnale di un totale disinteresse e disaffezione nei confronti di queste realtà, però visti i fatti storici di cui abbiamo parlato è stato anche forse un... Quindi insomma, io ringrazio ancora veramente Paola per il tempo che ci ha dedicato, vi invito ad andare a recuperare il suo libro, ricondivido di nuovo la copertina col titolo La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell'Italia fascista, storie, etnografie e memorie, trovate il link per il libro nella descrizione di questo video. Ringrazio ancora veramente tanto Paola per il tempo e l'attenzione che ci ha dedicato, sperando di ritrovarla. E alla prossima puntata della Tana dell'Orco, e tanti saluti e alla prossima.
Alla prossima allora. Saluti a tutti.